Camminiamo insieme. E questo è il nome di una comunità di base siciliana che abbiamo incontrato durante le feste di Natale del 1979. Le interviste sono effettuate a cura della redazione del settimanale Com Nuovi Tempi.
Avola. In Italia questa cittadina della provincia di Siracusa è conosciuta quasi solamente per i tragici fatti di sangue del 1968. Probabilmente questi fatti vanno richiamati alla memoria. Poi dopo passeremo a conoscere anche un'altra storia più recente, una storia minore, meno reclamizzata, di questa cittadina. Intanto ad Elia Ligioi, un avolese da sempre, chiediamo un po' questa presentazione dei fatti di Avola e dell'ambiente di questa cittadina così agli estremi confini della Sicilia.
Quindi parlando, riferendoci ai fatti di Avola, possiamo intanto presentare il paese. C'è un paese di 35.000 abitanti con un paese del meridione a sud di Siracusa con tutte le contraddizioni appunto che può avere un paese meridionale. I fatti di Avola sono maturati in una categoria, nella categoria bracciantile, esasperata naturalmente dalle condizioni di sottopagamento del lavoro e dalle condizioni di sfruttamento a cui veniva sottoposta. Avevamo i braccianti che non percepivano nessuna assicurazione, nessun contributo e non avevano neppure l'assistenza medica. Nel 68 in occasione del rinnovo del contratto di lavoro è avvenuto questo scontro fra i braccianti e il patronato della zona di Siracusa, cioè i proprietari terrieri della zona di Siracusa. E dopo 11 giorni di protesta e di scioperi non si arrivava a fermare questo rinnovo del contratto dove era richiesto un maggior salario e quindi maggiore condizione, delle condizioni più umane per quanto riguarda appunto per quanto riguarda il lavoro di questi braccianti. E dopo 11 giorni appunto di sciopero si arrivò a bloccare le strade, la statale che da Avola porta a Siracusa. E naturalmente i braccianti per 11 giorni non andarono a lavorare e certamente i problemi, le famiglie, la bottega voleva essere pagata la spesa e le cambiali arrivavano lo stesso, e allora si creò veramente un momento di tensione che poi sfociò nell'uccisione dei due braccianti da parte della polizia. In prefettura allora ci furono diversi tentativi di mediare la situazione da parte degli amministratori locali, ma il prefetto usò un atteggiamento duro nei confronti dei braccianti e mandò un gruppo di poliziotti per andare alla caserma di Noto e quindi automaticamente dovevano passare da Avola, perché i braccianti che avevano occupato la strada non si rifiutarono di sgombrarla e il questore passò all'attacco e così nella sparatoria due braccianti morirono. Si disse allora che i braccianti avevano incendiato le macchine, si disse che con le pietre avevano preso di bersaglio i poliziotti, ma questo non è vero, perché i braccianti, per ripararsi dalle macchine che gli venivano addosso, hanno preso le pietre dei muri vicini della strada e le hanno messe sul selciato per non far passare le macchine.
Da quel tragico dicembre 1968 è cambiata qualche cosa nella situazione anche di questi braccianti agricoli?
Beh, e intanto si arrivò dopo questo sangue a firmare il contratto per i lavoratori e poi il ministro Brodolini si impegnò venendo ad Avola per portare avanti e far attuare lo statuto dei lavoratori, e fu allora che venne fuori questo statuto dei lavoratori. Quindi anche se nella realtà locale le contraddizioni ancora restano, ci sono dei limiti e delle contraddizioni, certamente qualcosa in avanti si è fatto, perché i lavoratori effettivamente hanno pagato con il loro sangue, hanno conquistato qualcosa.
All'interno di questa città piena di contraddizioni, visibili addirittura fisicamente, la piazza principale è divisa in quattro riquadri, quartini detti, nei quali le diverse condizioni, classi sociali, si ritrovano geograficamente anche suddivise, e dove la manodopera è ancora così lì che attende, braccianti attendono di essere presi, aggiornata, pagati a brevi mano, eccetera. All'estrema periferia nord di questa città, nel cosiddetto quartiere stazione, hanno cominciato ad operare un gruppo di giovani. A Elia, che con questi giovani, insieme con loro, e fin dall'inizio chiediamo un po' anche di conoscere maggiormente la storia di questo gruppo che ha scelto di chiamarsi Camminiamo Insieme.
Cioè, noi fin dal 72 ci troviamo nel quartiere stazione. Cioè, come abbiamo scelto questo quartiere? Venivamo intanto da esperienze di parrocchia, da esperienze diverse di impegno religioso e di impegno nel sociale, però non ci soddisfava più la riflessione sulla parola di Dio, la preparazione alla domenica, mentre per alcuni sentivano solo questa esigenza di mettere in pratica alcuni valori a cui credevano. E allora abbiamo voluto metterci insieme e abbiamo scelto appunto di camminare insieme, ma con tutte le persone che vivevano certe contraddizioni, con le persone che lottavano per qualcosa. E così abbiamo, dopo a diversi incontri, abbiamo scelto uno dei quartieri della periferia di Aula, dove non era presente nessun gruppo, nessuna parrocchia. E qui abbiamo iniziato nel 72 con un doposcuola fatto in modo diverso, partendo da quelli che erano i problemi del quartiere, della strada, della fogna, del verde, degli spazi per i bambini. E così anche noi, attraverso il contatto con i bambini, attraverso il contatto con le famiglie, abbiamo preso coscienza di alcune cose, abbiamo preso coscienza intanto della situazione di emarginazione in cui si trovava il quartiere, e insieme si sono fatte alcune lotte. Da qui poi è venuta fuori l'esperienza del giornalino, che si faceva con la collaborazione dei ragazzi, e attraverso i ragazzi abbiamo incontrato le famiglie, e ci accorgevamo che anche in alcune famiglie alcuni genitori non sapevano leggere e scrivere, e allora abbiamo iniziato ad andare nelle case singolarmente a fare un po' di scuola a qualche genitore. In secondo tempo ci siamo raggruppati tutti in una casa e è nata così la scuola per gli adulti, cioè la scuola per gli adulti, che consisteva appunto sempre, il tentativo era di partire dai problemi che gli adulti, le famiglie vivevano, ma certamente serviva anche per poter imparare a leggere e a scrivere.
Con Elia andiamo a trovare una di queste allieve. Andiamo in casa della signora Rosina.
Sono venuti dalla scuola, però la scuola è fatta in certi modi, quindi come sono i malati, i problemi del quartiere, i lotti che stanno fatti. Poi ad esempio, prima che non c'era un gruppo, se ne parlava la signora Rosina del quartiere.
No, signore, sempre si è parlato.
No, signora, dico, ma
come si è parlato?
Come si è parlato, dico, ma c'è stata una presenza. Cioè, un discorso che facevamo. Un discorso che facevamo danno. No, che prima abbiamo stato abbandonati tutti e mai parlavamo di questo signore, a me non ora. Cioè, però ne mettiamo rinza.
Sì, sì, se ne
deve
essere buono.
Bellissimo, perché ci sogno andava mezzo.
Certo.
Però now c'è una persona che dall'esterno dice, io faccio stata a scuola da sera, ma ci vediamo da quinta elementare. E abbiamo fatto pagare il linguaggio vaccino da Carinza, quindi significa che abbiamo passato lo signore in modo diverso, non come vogliamoci bene, no? E poi ho fatto che cosa ha fatto, cioè queste cose che lei lo sapeva meglio di me, ho discusso che parole sono, però perché lei è molto, sai, acuta,
c'ha le parole giuste
espressiva.
Ma vedi, ma quando mia cugnata Giovannina è stata una volta?
Quando avevo fatto l'incontro evangelico?
Quando facevamo l'incontro evangelico?
La chiusa della casa l'abbiamo fatto a Pasqua, il venerdì santo.
Sì, a Pasqua, sì.
Sì, questa volta, quindi, aspettasse.
Allora, un minuto a casa della signora Rosa. Che cosa avete, cos'è stata questa esperienza di incontro di Vangelo, di anche di scuola popolare?
Sì. A scuola, certo, è stato bellissimo, perché non è una scuola come...
Sentatevi un momentino, un momentoso.
Non mi ha di più fare, ma c'è niente.
Oh, tante cose. Forza. A scuola?
A scuola è stato bello, perché certo non è una scuola che è stata fatta di una storia passata, oppure di una cosa vivente, delle cose che capitano. Ho fatto dei scioperi degli operai, per esempio l'intervista che facevano dalla televisione quando c'erano... quando fu nella cosa, la crisi, non ne fu dopo, manco ci penso, Portogallo. Quando fu nella cosa era Portogallo, certo, è una scuola, no come chi da che ci fanno i piccini, ci fanno storiare Napoleone dei tempi passati, tutte queste cose. È una cosa bella. E poi certo, se c'era la missa, una... era... ora io veramente avevo poco tempo che non ci vado da parte, per fatto perché gli altri che fanno, mi sento male, la famiglia è più grossa, e tanto tempo non ho. A poco fatto magari che hanno fatto l'esilo un po' quartiere, è stata una cosa buona. Ma come, insomma, un gruppo di picciotti che sanno impegnato davvero.
Vanno fatto conoscere anche il Vangelo in modo...
Il Vangelo, certo, avitano signore per, non come comunare uno scritto, un libro. Avitano signore per come è stato veramente. Una cosa... E poi ho fatto perché, certo, un gruppo camminiamo assieme, non è un gruppo che dice... si tira avanti, che si pensano di vittimente e cose. E è un gruppo che dice a materiali, per esempio, se ci sono ricercati i diritti per l'operai, se c'è di fare un buon fatto da quartiere, se c'è per esempio una famiglia che c'ha bisogno, dice a cercare di aiutare la famiglia, comunque. E tanti cristiani che hanno venuto a cercare asilo, ci hanno dato l'asilo per farle rompere e fare. Un gruppo di picciotti abbastanza bene, poi c'è Elia che parla.
Ah, mon Dio, Elia.
Questa vostra esigenza è stata capita dai sacerdoti della città, dalla gerarchia ecclesiastica in genere?
Cioè, in un primo momento, nei primi anni, quando appunto si portavano avanti quelle attività di incontri di Vangelo nelle famiglie, il giornale, la scuola, il comitato di quartiere, l'animazione con i ragazzi, ci fu un'attenzione da parte del clero e della gerarchia locale nei confronti di questa esperienza. Anzi, in primo tempo veniva portata sul giornale diocesano come esempio, cioè come è possibile, ecco, vivere la fede in una maniera diversa, quindi in una maniera nuova, mettendosi in mezzo alla gente. Dopo, nel 74, quando dopo questa esperienza che ci ha fatto prendere coscienza e quindi ci ha fatto crescere anche dal punto di vista non solo politico ma anche come crescita di fede, e nel 74 quando ci siamo pronunciati per la libertà di coscienza di tutti i cattolici nella votazione per il referendum sul divorzio, da quel momento noi partecipavamo al consiglio pastorale della città, da quel momento non ci hanno invitato più, da quel momento siamo diventati disubbidienti, diciamo. Però da parte nostra c'è stato sempre un atteggiamento di ascolto, o sempre un atteggiamento di ricerca e di confronto sia con il clero che con gli altri cattolici apolesi.
Senti, ma voi come comunità vi radunate, pregate, celebrate anche l'Eucaristia?
Sì, noi abbiamo sempre, ci riuniamo settimanalmente per riflettere sulla parola di Dio, e poi periodicamente, in primo tempo, invitavamo qualche prete della diocesi, qualche prete amico che veniva per celebrare l'Eucaristia. Una volta agli inizi ci ha fatto una visita anche il vescovo, poi diversi preti della diocesi sono venuti, però da alcuni anni il vescovo ha proibito ai preti della diocesi di venire a celebrare l'Eucaristia perché lui non ci riconosce come gruppo ecclesiale.
Tra le tante attività della comunità Camminiamo Insieme c'è quella di un asilo autogestito, l'asilo Camminiamo Insieme. A Peppina Dossitto, che ne è un po' la responsabile, che lo ha visto nascere e che in questo momento lo conduce avanti con tanta dedizione, chiediamo un po' di presentarcelo.
Comunque, fra le varie iniziative della comunità, come tu stessa hai detto, io posso risponderti di più sull'asilo, in quanto appunto è uno specifico, diciamo, quello, cioè non uno specifico, in quanto è una responsabilità della scuola materna che ce l'ho io. Quindi, in quanto l'asilo, innanzitutto abbiamo preso questa decisione non soltanto noi così della comunità, ma in collaborazione con i genitori, visto che era un servizio sociale appunto che veniva meno al quartiere. Quindi, insieme, attraverso incontri di comitato di quartiere, insieme alle mamme, abbiamo preso questa decisione di portare avanti questo asilo. Chiaramente devo dire che la differenza fra un asilo, non so, questo gestito dalla comunità con quello che noi possiamo vedere statale, comunale, eccetera, penso che ci sia una, anche se qualcosa di differenza in quanto nel nostro asilo le mamme possono partecipare, infatti collaborano, vengono lì da noi insieme, parliamo insieme con i bambini. E oltretutto, se ci sono delle mamme che non si possono permettere giornalmente, perché tu sai benissimo in un quartiere magari una mamma ha 4-5 bambine non si può permettere tutti i giorni questo, una volta al mese abbiamo delle riunioni con le mamme e alcuni papà per decidere, proprio per parlare, perché non è che sia soltanto mia come insegnante la responsabilità di dare un'educazione, diciamo la cosiddetta educazione ai bambini, ma di portare avanti un piano comune affinché il bambino non senta, diciamo, a casa un tipo di non subisca un tipo di educazione, mentre a scuola ne facciamo un altro, quello di condividere le cose, quello di portarsi avanti con per esempio dei gruppetti, di aiutarsi, eccetera. Quindi facciamo queste riunioni mensili proprio per aiutare il bambino e avere tutto un discorso comune. Chiaramente tutto questo fatto anche con la collaborazione della comunità, perché appunto da sola non si fa mai niente, quindi portate avanti in collaborazione con la comunità, i genitori, e posso dire appunto che ne risentono, in quanto i bambini, essendo che vedono le loro mamme partecipare a scuola, non si sentono estranei dell'ambiente, ma si sentono proprio come se fossero a casa loro. Ecco, questo io percepisco. Oltretutto, noi questo asilo l'abbiamo fatto come comunità perché abbiamo un casello ferroviario affittato, e quindi come spazio, che c'è un giardino, ci sono delle stanze a disposizione dove i bambini in una stanza possono giocare, in una stanza sono comunque dei locali che non sono così carenti da non poter dare sfogo ai bambini, per esempio per il gioco, eccetera, perché sappiamo che con il gioco, con la stanza per poter lasciare liberi i bambini per giocare, per farli esprimere, diciamo, tutto ciò che ci vuole, hanno bisogno anche dell'ambiente nonostante ci sia la buona volontà. Chiaramente non è che abbiamo tutte le attrezzature ideali, che tante volte non servono, ma serve ai bambini quell'accerchiamento di amore e di unità che loro devono percepire, a partire, diciamo, che per esempio non devono vedere. Ecco, un'altra cosa che io in certi asili sento, che le insegnanti le devono chiamare per forza maestre, mentre magari qualche bambino a me mi chiama Peppina. Quindi, ma non è che manchi di rispetto, in questo senso, ecco, voglio sottolineare questo, non è che viene a mancare il bambino di rispetto all'insegnante, probabilmente c'è più collaborazione, proprio perché il bambino non sente l'altra persona più adulta un'estranea, ma una che collabora insieme a loro e quindi sta insieme a loro.
Senti, quanti bambini avete?
In tutto 35 suddivise in due sezioni, c'è un'altra ragazza denoto che si chiama Enza Morale e che chiaramente, anche se sono due sezioni, non è che c'è la divisione bambini da una parte e bambini da, i bambini sono liberi di andare sia dall'una che dall'altra sezione e si collabora insieme, appunto proprio perché sono i bambini, diciamo, che sono tutti quelli del quartiere. E quindi si sentono, come dire, se li dividessimo ci fosse in un certo senso, cioè sono due sezioni così dette numericamente, però i bambini sono liberi di andare sia nell'una che nell'altra stanza, così per creare, non creare limiti.
Senti, una domanda curiosa, dunque voi siete una comunità di base, avete quindi che vi unisce un ideale, una scelta di fede, anche un modo specifico di vivere questa vostra fede all'interno della realtà e soprattutto della condizione degli ultimi e degli emarginati. Questi ragazzi sono in un quartiere tra i più emarginati della città di Avola. Ma come esprimete voi la vostra fede, il vostro essere cristiani nell'incontro con questi bambini? Ad esempio imponendogli la preghiera prima della mattina, il segno di croce, le preghierine. Dimmi un po' come
Guarda,
fai.
Io per esempio sono, appunto, mi reputo una cattolica, una cristiana, e giustamente come dici tu, non tengo molto, diciamo, alla religione, però devo essere sincera. Dal lato religioso, io con i bambini mi sforzo, appena c'è l'opportunità che lo offrono loro stessi, per esempio, quando un bambino si comporta sgarbato con l'altro compagno, ecco, allora in quel momento io le faccio capire che non è giusto comportarsi sgarbato con l'altro compagno, darlo uno schiaffo, eccetera, perché devono volersi bene, perché Cristo ci dice questo. Ora, non so se qualcuno magari si scandalizzerà sentendo che io non ho quell'abitudine, che ogni mattina, così, la solita preghierina, non so, con l'angelo di Dio, eccetera. Ecco, questo non lo faccio tutte le mattine. Soltanto prima di colazione ai bambini faccio dire una preghierina, che è quella: o Signore, fa che io possa dividere il mio pane con gli altri, la mia, che possa far sorridere, cioè è una preghiera, non so se perdo tempo a dirtela, meglio che non te la dico.
Dimmela, dimmela, così conosciamola, è di vostra composizione.
Ecco, cioè sì, un pochettino sì. O Signore, fa che io possa dividere il mio pane con chi ha fame, la mia acqua con chi ha sede, che possa far sorridere chi piange, perché solo così mi sentirò vicino a te. Ecco, ma non è che sia una preghiera, è soltanto, in un certo senso, un aiutare ai bambini alla condivisione con gli altri, e penso che questo ci riesce molto bene. Poi per esempio dal lato religioso, per cui, come ti ripeto, io sono una cristiana, cattolica, non lo so, ecco, faccio parte delle comunità di base, ma non è perché faccio parte delle comunità di base, perché io credo che il parlare di Cristo ai bambini, cioè, non sia una cosa astratta per abitudine, perché le abitudini, tante volte come siamo state abituate noi, ci sono tanti ragazzi che poi rigettano queste cose, ma concretamente appunto, come ti ho detto, con un esempio, oppure per esempio quando c'è una festa, diciamo, paesana, oppure il periodo del Natale, ecco, allargare il discorso, poi magari concludendo con un ringraziamento a Dio, ma non la preghiera detta così tutti i giorni per abitudine, che poi magari i bambini la fanno tanto per farla, per l'abitudine, ma tante volte appunto dietro, per esempio, quando noi parliamo, conversiamo con i bambini sulla creazione, cioè per esempio sui fiori, no? Poi magari ringraziamo Dio per i fiori che ci dà, per i colori, eccetera, sempre con l'aiuto dell'uomo, chiaramente, perché tante volte, per esempio, o quando parliamo della frutta, come la otteniamo, chiaramente col lavoro dell'uomo, ma anche con l'aiuto di Dio, della creazione, intrecciata in questo senso. Cioè, non so se sono stata chiara nel esprimere il mio concetto, ma appunto dico, si scandalizzerà, perché io con chi parlo e parlo tutti hanno l'abitudine di far dire la preghiera mattutina con l'angelo custode, la preghierina così. Io non lo faccio, soprattutto per non far prendere ai bambini un'abitudine così tanto per farla, ma far dire un ringraziamento a Dio, una preghiera, solo nei momenti, ecco, quando un bambino sta male o quando fra di loro devono volersi bene, ecco, nell'occasione, nel momento concreto in cui i bambini sentono di più il senso del contatto di Dio. Per esempio, chi è Gesù, chi è Cristo, come l'ho spiegato, E Cristo è il padre di tutti noi, come ogni bambino è il padre, così Cristo è il padre di tutti noi, quindi siamo tutti fratelli, tutti dobbiamo volerci bene. Ecco, facendo entrare questo paragone in un certo senso.
E le mamme sono soddisfatte di questo?
Sì, parlandone con le mamme, appunto mi hanno detto che sono d'accordo, perché anche loro dicono che fare le cose per abitudine, tante volte noi ci disperdiamo, le facciamo perché c'è un'abitudine, non perché le sentiamo veramente.
Si potrebbe parlare di tante altre attività svolte dalla comunità, anche di iniziative culturali all'interno della città. Ma è soprattutto su un capitolo che è diventato oramai dolente, quello del casello ferroviario. Chiediamo un po' a Salo, uno studente di teologia che è stato espulso dal suo seminario per la partecipazione anch'egli alle lotte del referendum e le sue scelte politiche, e che ad Avola ha fatto il suo servizio civile, un po' la storia di questo casello e le ultime vicende che sembrano mettere in pericolo tutto il lavoro della comunità in questo centro sociale.
Cioè, in pratica questo casello era, a quando mi è stato riferito, perché io non c'ero allora, era un casello ferroviario che si trovava al lato del quartiere ed era stato abbandonato da circa 10 anni. Il gruppo l'ha chiesto in affitto e le Ferrovie dello Stato l'avevano concesso, e noi l'abbiamo preso proprio quasi, diciamo, un mucchio di macerie più o meno. C'erano soltanto 4 mura e basta, poi infissi, diciamo, mura, cioè tutti i servizi igienici non esistevano, né altre strutture che, diciamo, di un'abitazione normale, non c'era. Per cui piano piano abbiamo cominciato a fare un'opera di pulizia, ed era importante un'opera di pulizia da come era ridotto. E poi piano piano abbiamo anche cercato di metterlo su, di impiancarlo, di mettere porte e finestre, di mettere lavandino e di mettere tutto il resto. E questo, per fare questo ci è voluto molto tempo. Abbiamo anche, cioè, da parte mia ci ho messo tutta un'estate per lavorarci su, anche è stato l'estate del mio servizio civile. E ci ho lavorato anche, ci sono stati anche momenti duri, diciamo, per sistemare questo casello. Così che ora non è, si può dire che sia finito completamente l'opera di ristrutturazione, di sistemazione del casello, però diciamo le stanze giù sono già belle fatte. E si è arrivati, diciamo, al dicembre di quest'anno, quando ci è arrivata la lettera di disloggio, cioè di sfitto. Ci hanno chiesto, le Ferrovie dello Stato ci hanno chiesto di disloggiare da questo casello che noi avevamo sistemato e che in pratica in questo momento attualmente c'era queste due sezioni della scuola materna. Per cui noi, da parte nostra, c'è stato prima di tutto un momento di meraviglia e poi anche di rifiuto di questa richiesta da parte delle Ferrovie. Soprattutto, cioè, credo almeno da parte mia, è stato un rifiuto netto per un semplice motivo, per il fatto che, mancando nel quartiere certe strutture sociali a cui noi avevamo cercato di dare una possibilità di esistere, quali per esempio le scuole materne, e ora ci veniva richiesto di disloggiare via. Per cui si è cercato di fare un po' di movimento, di mandare delle lettere, e così si è arrivati, dopo due settimane ci è arrivata una proroga di 3 mesi, ed ora siamo in attesa.
Da Palermo è giunto dunque l'ordine di restituire il casello, perché deve essere destinata ad abitazione di un ferroviere. La gente del quartiere su questo assolutamente non intende cedere e quindi si prepara ad una lotta anche di resistenza di fronte a questo che reputano un arbitrio ed una prepotenza. L'unico punto sociale del quartiere viene così
sottratto alle attività, alle esigenze della gente. Comunque, chi intenda in qualche modo essere solidale con le lotte, le esperienze della comunità, può rivolgersi direttamente a loro. Camminiamo insieme, via De Cristoforis 68, Avola.